No.
Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con il professor Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano. Benvenuto nel nostro programma, professor Pregliasco.
Un grandissimo piacere essere con voi, almeno via telefono, per parlare purtroppo di un problema qui in Italia pesante, ma che coinvolge un po' tutto il mondo.
Allora, possiamo fare il punto della situazione sul coronavirus in Italia?
Sì, una situazione purtroppo in crescita che vede da diversi giorni un aumento esponenziale di casi, in particolare concentrati in Lombardia, in parte nel Veneto, qualcosa in Piemonte, in Emilia-Romagna, ma con casi spiati in minor misura un po' in tutta Italia. Siamo a 40 giorni dopo la Cina, siamo 10 giorni prima di altri paesi europei come la Germania, che ci sta seguendo a ruota, ma anche gli altri paesi. Il nostro problema più grosso è una crescita di casi in alcune province della Lombardia, in particolare Bergamo, in particolare Brescia, Cremona e la focolaio iniziale di Lodi, di Casal Pusterlengo, ormai credo noto a livello mondiale. Tantissimi casi che rischiano di mettere in crisi la sanità regionale della Lombardia, che ha attuato un programma di riorganizzazione degli ospedali. Anche l'ospedale che dirigo in Milano, Viale Azzi si chiama, sta riconvertendo degli spazi per dedicare soprattutto alle terapie intensive a nuovi posti di terapia intensiva per i pazienti che ne hanno bisogno, perché è vero, questa patologia è una patologia a basso rischio specifico per il singolo. La gran parte dei soggetti si ammala di una malattia che sembra l'influenza stagionale, ma una quota parte necessita ricovero ospedaliero e una quota non da poco che sta incrementandosi giorno dopo giorno, anche della terapia intensiva, persone che poi guariscono, salvo qualcuno più fragile che anche arriva al decesso. Quindi una problematica che è difficile anche da comunicare, perché è un problema relativo, è una patologia a basso rischio specifico per le persone, ma il problema che si pone nel mondo, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato pandemia, quindi una situazione che coinvolgerà, sta coinvolgendo la gran parte delle nazioni, è che tutti siamo suscettibili, e quindi se non facciamo azioni di contenimento, di mitigazione, cioè di riduzione della diffusione, come è stata attuata in Italia a step successivi, la malattia può diffondersi ampiamente e creando un eccesso di soggetti malati tutti insieme, che potrebbero a quel punto non poter godere del servizio sanitario e delle attenzioni. Quindi un'azione che non è facile da attuare, che ha visto dei blocchi, come credo anche da voi si è sentito, molto intensi, quasi simili a quelli di Wuhan, ancora non così completi, perché alcune attività produttive sono ancora in attività, ma con un restringimento della possibilità di spostamento delle persone. Purtroppo sento che in alcune regioni del sud, in particolare in Campania, il governatore della regione Campania ha dovuto emettere delle ordinanze più stringenti, perché lì che non c'è un grosso problema come al nord, come in Lombardia, i cittadini non credono alla necessità di queste stringenti azioni, che in realtà sono l'unica possibilità che abbiamo per mitigare l'effetto di questo virus.
Cosa dovremmo fare noi argentini per evitare che succeda quello che sta succedendo in Italia?
Purtroppo questo virus si può diffondere in tutto il mondo, perché tutti siamo suscettibili, quindi possibili, ci possiamo infettare. Quindi sicuramente una serie di azioni proporzionali in funzione della della diffusione del virus e soprattutto in una fase iniziale, come è stato cercato di fare anche qui in Italia, di tracciare i primi casi per cercare di spegnere gli incendi, perché le epidemie delle malattie infettive sono come degli incendi, si riescono a fermare solo se si agisce alla radice dell'incendio, alla base dell'incendio, e quando l'incendio ovviamente è più piccolo. Noi non siamo riusciti a ottenerlo in Lombardia.
E come è entrato il virus in Italia?
L'ipotesi che stiamo facendo è sostanzialmente che delle persone inconsapevoli dalla Cina siano venute in Italia. Si conta che prima di questo blocco ogni settimana arrivassero in Italia più di 20.000 persone dalla Cina ogni settimana, più quelli che possono essere anche viaggiatori irregolari. Ma al di là di tutto, probabilmente è anche un viaggiatore in business che è arrivato qui in Italia avendo una manifestazione clinica non evidente, confusa con la normale influenza, che no, durante la stagione influenzale è normale avere un po' di naso chiuso, un po' di febbre e quant'altro. Non rendendosene conto, in una zona presumibilmente appunto di Lodi, del contesto, ha cominciato a contagiare un po' di persone, e quindi quando si sono scoperti i primi casi, in realtà sotto, come un iceberg, c'erano dei casi non evidenti. Non a caso è successo a Lodi, Casal Pusterlengo, questa zona, perché è una zona dove ci sono tantissime aziende di logistica. Casal Pusterlengo è in un punto centrale del nord Italia, collegato ai principali vie stradali dell'Italia, e quindi è probabile che qualcuno per attività lavorativa appunto sia finito lì. E non a caso poi il fatto che sia nato a Casal Pusterlengo questo focolaio iniziale ha determinato spostamenti in tutta Italia, perché appunto essendo un luogo di logistica, di trasporti, di viaggi, molte persone poi si sono disperse e da lì hanno creato casi secondari ancora non evidenti in tutto il resto della nazione.
Le persone asintomatiche quindi possono trasmettere il virus, vero?
Ma le indicazioni nuove ci dicono che ovviamente i peggiori, insomma quelli che facilitano di più l'infezione, sono i soggetti sintomatici, che tossiscono, che starnutiscono. Però nuovi riscontri evidenziano, ma ce n'era già evidenza, che le persone nella fase finale di incubazione, poco prima dell'inizio dei sintomi, anche qualche giorno prima, possono essere contagiose. Questo è un classico di tante malattie infettive, che proprio nella fase iniziale dell'infezione, quando ancora non ci sono i sintomi, che c'è la massima replicazione del virus.
E quanto tempo ci si mette per guarire dal virus?
Abbastanza, in genere qualche settimana, ma si è visto per chi passa dalla rianimazione, dalla terapia, dalla respirazione assistita anche più di 30 giorni, con una convalescenza anche lunga. Quindi una malattia che quando prende male, diciamo così, e diventa impegnativa. In altri casi si è visto che un po' di febbre e, come dicevo, un qualcosa che assomiglia a quelli raffreddori invernali che colpiscono in ogni latitudine durante i periodi invernali e di maggiore, insomma, di temperature più basse.
Professore Pregliasco, buonasera, sono Marcello Iala, come va?
Bene, allora, impegnati.
Impegnati, immagino. No, pensavo che inverno è normale, quando ha uno qualche linea di febbre prende il paracetamolo, pensa che è un raffreddore, una cosa normale per contenere la febbre. A questo punto, con questa quantità enorme purtroppo di decessi nella nostra cara Italia, con tutti questi italiani in casa, a casa, se fosse la prima giornata di questo paziente, diciamolo zero, cosa dovrebbe fare l'Italia se si potesse andare indietro nel tempo?
Non è facile, perché le decisioni che sono state prese in step successivi. Gli effetti sono devastanti sulla qualità della vita e sull'aspetto economico, soprattutto poi come sempre delle fasce più deboli, di chi lavora diciamo a cottimo, delle partite IVA, come si dice appunto in Italia, di chi ha un lavoro libero professionale o più o meno anche a volte irregolare. E quindi di fatto a ritroso si può, però col senno di poi, come sempre, ma ovviamente si sbaglia, si poteva fare questa cosa prima e quindi, come accennavo, spegnere l'incendio quando era ancora certo, di piccole dimensioni. Però credo che tutti voi ricordiate il guaio, per fare un parallelo sulla natura e l'imprevedibilità della natura, anche a fronte di capacità diciamo di individuazione, quando Bush venne criticato per il tifone Katrina, perché fece un disastro negli Stati Uniti e Bush fu in qualche modo contestato perché non agì. Però non si ricorda più il nome, non me lo ricordo più, un altro tifone con il periodo di Obama, che in quel caso comandò la Guardia Nazionale, fece evacuare zone imponenti degli Stati Uniti e poi ci fu una pioggerellina. E anche lì una contestazione rispetto a uno spreco di denaro, di paure e quant'altro. Quindi la natura noi ancora oggi non riusciamo a controllarla, la inseguiamo, cerchiamo di capire le cose, ma un nuovo virus come questo purtroppo si scopre lentamente, come un giocatore di poker a vedere le carte una alla volta.
E pochi minuti fa Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli Stati Uniti, quindi la situazione
ha sottovalutato, ha sottostimato, non ha detto ciò che stava succedendo, ma anche qui nelle prime fasi, sempre per le paure economiche, sicuramente è stato un po' gradasso, come spesso accade, e ora invece deve fare i conti anche lui con una situazione non piacevole.
E come si comportano gli altri paesi europei nei confronti dell'Italia?
L'Europa purtroppo, per scelta nel momento della sua istituzione, non ha avuto poteri nell'ambito della cosiddetta sanità pubblica, quindi ogni nazione è diciamo libera di agire nell'interesse della salute dei propri cittadini, e in questo senso, in questa occasione, si vede questa grande debolezza, perché esiste solo un centro a Stoccolma, European Center Disease Control, che è un ente che però ha solo un'azione di valutazione, di misurazione, ma nulla di operativo nel senso stretto, se non di facilitare studi e altro. E quindi le varie nazioni si stanno regolando un po' diversamente. L'Inghilterra, almeno dalle dichiarazioni, dice cerchiamo l'immunità di gregge, ma l'immunità di gregge è quello che ci succederà comunque, cioè il fatto che una gran parte di noi si ammalerà, qualcuno morirà, ma una cosa è farlo in poco tempo, cioè lasciando le cose come sono, oppure come stiamo cercando di fare in Italia, agire per diluire la velocità e spalmare quindi questi casi nel tempo. In effetti l'Inghilterra ha fatto poco, ha lasciato giocare partite che hanno sia un valore di rischio oggettivo, soprattutto per i tifosi, perché sugli spalti si è veramente vicini, molto a rischio, ma anche un valore simbolico, perché non evidenziano, come dire, lo stato di attenzione che invece in una situazione come questa ci deve essere. Lo stesso un po' ha fatto la Germania, e ora che ci sta seguendo a ruota nell'espansione, sta prendendo altri provvedimenti, però ognuno decide in modo sartoriale come fare queste limitazioni, che ovviamente a secondo di come vengono attuate hanno effetti diversi.
Forse è una chiamata, è un modo di cominciare a pensare alla sanità pubblica a livello europeo, no? Questo è una cosa che evidentemente marca una situazione.
Assolutamente, questo è mancato, e si vede anche sul versante economico ovviamente una scarsa solidarietà fra gli stati, perché ovviamente ogni stato comincia a chiudere le frontiere, anche con l'Austria, comincia a avere paura degli italiani tout court, ovviamente con situazioni aberranti anche di italiani che manco sono stati in Italia e che si ritrovano discriminati perché in giro per il mondo ma solo per l'origine, un po' come peraltro in Italia è successo all'inizio di questa storia verso i cinesi che erano guardati un po' storti.
Professore, la mascherina serve a qualcosa? Quali sono le precauzioni che dobbiamo prendere?
La mascherina è un'abitudine asiatica, in particolare i giapponesi, anche in un'ottica che è quella anche giusta, che è anche utile in questi casi, cioè per un malato sintomatico di ridurre quella che può essere la diffusione della malattia verso gli altri, perché la mascherina riduce quella quota di contagio attraverso le goccioline respiratorie, che sono la via di trasmissione, che sono le goccioline più grosse che noi emettiamo respirando e peggio ancora ovviamente tossendo e starnutendo. La mascherina serve ovviamente, e ce ne sono di tipi diversi, con protezioni diverse per gli operatori sanitari che devono agire sul malato, in particolare se fanno attività che sviluppano di per sé aerosol, come aspirare dalla gola, dal muco, da quello che possono essere appunto problematiche, quindi lì ci vuole sicuro. Per il cittadino normale bastano sostanzialmente le misure, diciamo così, di attenzione, stare al di là di un metro uno con l'altro, lavarsi frequentemente le mani, perché ovviamente le goccioline le possiamo inalare direttamente da chi ce le disperde in faccia, ma anche in modo indiretto, perché il virus vive qualche ora sugli oggetti e quindi per via intermedia, come veicolo intermedio, le mani sono, come sempre accade per tante patologie, un aspetto di rischio e quindi necessità di disinfezione, di lavaggio.
È ottimista sull'evoluzione di questa pandemia?
Insomma, difficile dirlo, ma sicuramente vedremo i risultati di questa azione nell'arco di 15 giorni, che è il tempo massimo di incubazione della malattia, e vedremo se questo ridurrà la diffusione. È chiaro che ci aspettiamo un aumento fino alla metà di aprile, anche più, e vedremo, come dire, i primi risultati maggio-giugno. Tra l'altro le pandemie come questa spesso si evidenziano, almeno nella storia, con altri tipi di virus, ma l'andamento è simile, anche con ondate diverse, quindi una prima ondata, che è quella che ci preoccupa di più come numero di casi coinvolti contemporaneamente, e poi altre ondate, perché il virus cerca di pescare i soggetti che nel primo giro gli sono sfuggiti.
E quanto manca per avere un vaccino?
Ci vuole 1 o 2 anni, perché per poter fare studi di conferma della efficacia, soprattutto della sicurezza, la disponibilità di grandi numeri, non si possono vaccinare milioni di persone senza avere una contezza di sicurezza, dell'utilità, e quindi 1 o 2 anni, quindi sarà una battaglia, cioè qualcosa per un'arma per vincere la guerra, ma oggi la battaglia la dobbiamo fare solo con quello che abbiamo a disposizione. Anche i farmaci, ci sono diverse opzioni, farmaci registrati per curare altri virus che sembrano dare aspetti interessanti di risultato, ma anche qui ci vogliono studi che si stanno attuando, ma proprio nell'ottica di confermare i primi sensazioni dell'utilizzo di questi farmaci off-label, come si dice, cioè fuori dalla modalità di registrazione ufficialmente ammessa.
Professor Pregliasco, noi la ringraziamo di questo collegamento e speriamo vivamente che la situazione migliori.
Io lo spero proprio e spero magari di poter riparlare con voi e con tutti gli amici italiani in Argentina. Anch'io ho parenti che si trovano lì, ormai sono seconde e terze generazioni e ho avuto modo di vedere questa bellissima terra, e chissà che almeno telefonicamente potremo riparlarne in un momento in cui si potrà fare un resoconto e vedere di nuovo risplendere la vita.
Allora, arrivederci e grazie ancora.
Una buona giornata per me, una buona serata per voi, un buon giorno.
Arrivederci.